Buongiorno, continuiamo quindi la nostra lezione sul barocco e classicismo francese nel XVII secolo e accettiamo la divisione del secolo in due parti, la prima parte barocca, la seconda parte segnata invece dall'estetica del classicismo. Come già detto, ed è come bene ricordare, si tratta di una divisione di comodo, perché tensioni verso il classicismo esistevano anche, ovviamente, come si può immaginare, già nella prima parte del secolo, e tendenze ancora fondamentalmente barocche si erano mantenute nella seconda parte del secolo. Comunque vero che in Francia esiste una prevalenza del gusto barocco nei primi, grosso modo, nei primi 50 anni e una prevalenza del gusto del classicismo, grosso modo, negli altri, nella seconda parte appunto del secolo. Entrambe le correnti estetiche hanno influenzato, che sono nate, come sappiamo, in ambito artistico e si sono sviluppate in architettura, pittura, scultura e nella decorazione, hanno influenzato in modo molto esteso anche la letteratura. Prima di entrare nell'analisi di alcuni altri generi, vediamo però quali sono i principi di fondo delle due estetiche. Come potete vedere nello schema barocco e classicismo, due estetiche a confronto, il barocco si basa su un'idea di instabilità, di mobilità, di metamorfosi, di dominio della decorazione e dell'illusione, per cui si sviluppa in pittura quella che è la tecnica del trompe-l'œil, di ostentazione delle immagini, dei segni, dei concetti. Per contro, il classicismo ricerca un'idea di ordine, di rigore, un rispetto delle regole, spesso anche estremo, e si basa sempre, e basa sempre questo a partire dall'idea della necessaria imitazione degli antichi. Al fondo di tutto questo è il rifiuto dell'eccesso, il rifiuto delle decorazioni inutili e un certo sospetto, di cui parleremo poi in modo più approfondito, nei confronti delle passioni. Abbiamo come due tipi d'uomo molto diversi fra di loro che si sviluppano in queste due parti del secolo. Nell'estetica barocca l'uomo è una specie di enigma, è un qualcosa di instabile, ha un'identità instabile ed è qualcuno che è incapace di dominare la propria esistenza. Per l'uomo classico, invece, l'individuo deve essere un qualcosa di stabile e che può tramite il linguaggio descrivere sia se stesso, la propria vita e sia tutti gli elementi che caratterizzano la vita degli individui, anche quelli più inquietanti. Non esiste nessun mostro, scriverà Boileau, che non possa essere domato con le parole, che non possa essere descritto con le parole. Ovviamente le passioni esistono, ma È come se fossero delle malattie che attaccano l'uomo dall'esterno. Cioè l'uomo classico appare dominato da alcune forze esterne, che sono appunto le passioni, il caso, le abitudini, gli umori. Gli umori nel senso della medicina antica, i quattro umori che erano il sangue, la flemma, la bile gialla, la bile nera. Ne parleremo in modo più approfondito quando parleremo di Molière. Ancora, secondo il barocco, nell'estetica barocca, le emozioni, le passioni, la superficialità, gli eccessi sono elementi fondanti, ricercati e in qualche modo esaltati all'interno delle opere. Mentre nelle opere del classicismo si rifiuta l'idea dell'eccesso, si rifiutano le fantasie, si fuggono come la morte le passioni e i sogni. Di nuovo le passioni ovviamente, come abbiamo detto, esistono perché l'uomo prova sentimenti, prova passioni, ma in quanto passioni devono essere nascoste, non devono essere espresse, perché esprimere i propri sentimenti, esprimere le proprie passioni è un sintomo di debolezza. Da un punto di vista della lingua, ci sono due figure retoriche che rappresentano la tendenza barocca e la tendenza classica in modo molto netto, molto chiaro. Da una parte è l'iperbole, dall'altra la litote. Allora, per dire che si ama qualcuno, con l'iperbole si dice vi amo furiosamente, con la litote si esprime il sentimento dell'amore attraverso la negazione del suo contrario e quindi l'espressione diventa io non vi odio. Ancora, l'estetica barocca può essere rappresentata attraverso il quadro Lush Meninas, dove oscurità, chiaroscuro, ambiguità, i contorni non sono netti, può essere rappresentata ancora, come si diceva prima, con la tecnica del trompe-l'œil, dove prevale l'elemento artistico, decorativo, il dipinto che sembra vero, quindi anche qui esaltazione delle decorazioni e degli eccessi, e i temi più diffusi sono quelli della donna, della follia, della morte, del tempo. Nell'estetica del classicismo le strutture delle opere sono chiare, lineari, sono garantite le proporzioni, si rifuggono tutti gli eccessi, sia in senso tematico che in senso strutturale dell'opera, si privilegia l'armonia, l'ordine, la verosimiglianza e la razionalità. Il teatro del barocco è considerato un teatro dell'azione, nel senso che sulla scena avvengono molte cose, ma avvengono molte cose sia in senso sia legate all'azione che viene rappresentata, sia legate alla struttura teatrale, all'utilizzo di macchinari. Questo succede certamente nell'Illusion Comique di Corneille e succede anche nel Don Juan di Molière, che peraltro è un testo della seconda parte del secolo, quindi siamo in una situazione, come vedete, le tendenze estetiche barocche in realtà si incrociano, si sovrappongono nel corso del secolo. Il teatro del classicismo è un teatro nel quale invece l'azione è ridotta al minimo ed è un teatro che si svolge tutto, in gran parte, attraverso la parola. L'azione spesso è raccontata, non è vista su scena. Ora, nella registrazione precedente abbiamo visto come il barocco abbia influenzato il romanzo nella prima parte del secolo. La sua influenza è stata ovviamente più ampia rispetto solo al romanzo. Ed ha toccato sia la poesia sia il teatro. Per quanto riguarda la poesia, la corrente poetica della fine del XVI, che va dalla fine del XVI secolo all'inizio del XVII secolo, ha proposto una poesia spesso fugace e leggera, basata su modelli presi da Orazio con il suo motto Carpe diem e come sereno godimento della vita, con venature qualche volta spesso erotiche, ironiche o satiriche. È un tipo di poesia che darà origine a quella che nel Settecento diventerà la cosiddetta poesie fuggitive, poesia fuggitiva. È una poesia che verrà influenzata da Gassendi, il filosofo che ha recuperato l'epicureismo e che come poesia privilegia gli effetti visivi che parlano ai sensi. È quindi una poesia dell'immagine, della metafora, che vuole dare l'impressione dell'illusione che fa leva sulla immaginazione, si appoggia sull'artificio e annuncerà il preziosismo. Ne vediamo un esempio sul documento sulla poesia barocca, il cui titolo del file è La poesia barocca. In questo testo di Honorat Loger de Porcher abbiamo una esemplificazione molto chiara di quello che è stata la poesia della prima parte del secolo. Allora, innanzitutto troviamo di fronte ad un sonetto, quindi abbiamo una continuità almeno formale con quelli che erano i codici letterari del XVI secolo. Ricordiamo che il sonetto è stato riscoperto, è stato, sì, riscoperto in Francia all'inizio del secolo dalla scuola lionese, ma poi portato allo splendore dalla Pléiade a metà secolo. In questo sonetto di questo autore, che non è un grande autore, ma la sua opera ci serve proprio per dare un'esemplificazione di quello che è la poesia in questo periodo. In questo testo vediamo che l'autore procede per iperbole. La poesia è dedicata agli occhi di Madame la Duchesse de Beaufort e c'è proprio una progressione per esaltazione che passa dagli occhi agli dèi, ai cieli, ai soli, agli éclairs de puissance inconnue e che si compie nelle due terzine finali con la retorica dell'impossibilità del dire, della necessità di fare riferimento a un senso di significato più alto al quale le parole non possono giungere. Il barocco ha influenzato ovviamente anche il teatro. E l'esempio più importante di questa influenza lo troviamo in uno dei grandi autori del 600 francese, Corneille, che ovviamente studieremo in modo più approfondito come autore del Cid, opera del 36, del 1636, ma che affrontiamo ora come autore dell'Illusion comique, opera del 1635. Questa opera teatrale è definita dallo stesso Corneille nella preface al testo. E Corneille scrive: il primo atto è solo un prologo, i tre seguenti sono una commedia imperfetta, l'ultimo è una tragedia. Questo è sufficiente per farci capire come Corneille costruisca questa pièce a partire dall'idea della mescolanza dei generi, il che ovviamente è tutto fuorché il rispetto di una estetica, di un ideale classico. Vi si trova all'interno di questa pièce la commedia dell'arte, la pastorale, la tragicommedia, la commedia, come dice lui, anche se in realtà non finisce veramente male. Oltre alla mescolanza dei generi, vi si trovano anche una sorta di sovrapposizione, confusione, intrigo, degli intrighi, scusate il bisticcio, ma sovrapposizione degli intrighi. Il realismo e il fantastico sono mescolati, per cui è difficile distinguere la realtà e la fantasia. I travestimenti proliferano e poi c'è la figura molto famosa del teatro nel teatro. Cioè, l'Illusion comique è un'opera barocca. La trama dell'Illusion comique è molto semplice. Un padre vuole ritrovare il figlio scomparso e per farlo chiede aiuto ad un mago. Il mago, con la sua magia, fa rivivere davanti agli occhi del padre le avventure straordinarie del figlio. Ad un certo punto il figlio sembra morto, ma proprio nel momento in cui il padre vede il figlio morto, ci si rende conto che il figlio non era altro che un attore che stava recitando in una tragedia, come dire che il mondo è un teatro.